documento economico finanziario in chiusura nelle mani del governo. Ossia, che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Le prospettive, anche a leggere in trama le analisi che ci propongono i giornali, non sembrano essere particolarmente brillanti. Ne parliamo con Francesco, il nostro abituale commentatore delle vicende economiche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, cominciamo da Draghi. Draghi sta di fatto, ha fatto ieri un'audizione al Parlamento europeo dove ha descritto lo stato dell'arte della Banca Centrale Europea e sostanzialmente ha detto due o tre cose che sono un po' la summa di quella che è l'attività che sta svolgendo la BCE in questo periodo. La BCE sta comprando sul mercato secondario, cioè sul mercato dove vengono rivenduti titoli di Stato e altre obbligazioni emesse dagli Stati, una serie di titoli. Questo ha portato i tassi di interesse che i governi pagano per indebitarsi a un livello molto basso, in alcuni casi anche negativo, cioè al di sotto dello zero, io ti presto i soldi e me ne dai di meno di quelli che ti ho prestato. Questo ha consentito, avrebbe dovuto consentire un rilancio dell'economia, in realtà poi l'economia è rimasta al palo, cioè non viaggia assolutamente, questo per una serie di problemi legati alla struttura stessa dell'Unione Europea, cioè Draghi non presta i soldi agli Stati, non prende i soldi, ma li presta alle banche, e le banche a loro volta comprano i titoli. Le banche ovviamente, avendo a disposizione una massa di denaro maggiore, pagata poco, che addirittura non gli conviene perché ci rimettono a tenere nelle proprie casse, però invece di prestarle alle imprese, alle cose, perché con l'economia ferma non è vantaggioso prestarle, le imprese preferiscono fare speculazione finanziaria, cioè comprando a loro volta titoli anche di altri paesi, e questa situazione ha fatto incartare abbastanza l'economia, cioè siamo in una situazione dove nonostante i tassi di interesse siano appunto sotto zero, il prodotto interno lordo della maggior parte dei paesi cresce dello 0, qualcosa o rimane sostanzialmente fermo. Questo a fronte di una attesa stretta monetaria che dovrebbe arrivare dalla Federal Reserve americana, che per 4 volte nell'ultimo anno ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse. Questo avrebbe comportato ovviamente, per esempio, che le banche, prendendo a prestito i soldi dalla BCE, ci comprano i titoli di Stato americano che sono più redditizi, che la borsa scende perché quando salgono i tassi di interesse diventa più vantaggioso investire in titoli di Stato piuttosto che in azioni e in un'altra serie di cose. Questo fatto di essere arrivati in qualche modo alla fine del periodo del denaro a basso costo, senza che però l'economia sia ripartita, perché si è creata una situazione di fatto, si chiama tecnicamente di trappola della liquidità, cioè ci sono tanti soldi ma non c'è modo di utilizzarli, tanti soldi ovviamente per le banche, ma non per la gente comune, è quello proprio il problema, per cui i consumi non ripartono, per cui c'è una situazione comunque di crisi generalizzata. Draghi ha detto: noi abbiamo fatto il possibile, adesso tocca ai governi. I governi che però ha aggiunto, quelli che stanno in una situazione di difficoltà, che non hanno margini per poter fare interventi, devono tagliare ulteriormente le spese. Questo significa deprimere ulteriormente l'economia, lo sanno bene, e questo è in qualche modo il nodo del discorso, secondo cui i governi si dovrebbero inventare qualcosa per risolvere i problemi quando poi non hanno moneta a disposizione per poterlo fare, per incentivare la domanda o altro. Ha detto anche un'altra cosa che è stata sottaciuta sui giornali, ha detto che bisogna fare l'unione bancaria, che comunque bisogna intervenire nell'ambito del credito, eccetera. Questo di fatto ha dato il via libera al salvataggio delle banche anche con aiuti di Stato, che è l'operazione che sta decollando in Italia con la JP Morgan per salvare Monte dei Paschi di Siena, cioè tutto il bubbone del Monte dei Paschi di Siena, che alla fine costerà diversi miliardi allo Stato italiano per coprire le magagne del papà della Boschi e soci, hanno trovato un escamotage approvato da Draghi, che di fatto l'ha detto tra le righe, per cui i crediti in sofferenza del Monte dei Paschi, cioè tutta quella serie di prestiti erogati e che non verranno mai restituiti perché sono stati dati a amici, amici degli amici, a vario titolo, prevalentemente appunto politico-massonico, che ammontano a circa 10 miliardi, verranno rilevati da JP Morgan a un prezzo di mercato. Questi crediti inesigibili sono stimati nel bilancio di Monte dei Paschi all'80% del loro valore, cioè sono iscritti per 8 miliardi sui 10 nominali. Il valore di mercato di questi è di 2 miliardi, cioè normalmente il 20%, perché poi qualcosa recuperi, qualcosa riesci sempre ad ottenere quando hai un credito. Così il valore del 20%, JP Morgan li prenderebbe al valore iscritto in bilancio, quindi salverebbe il Monte dei Paschi, però con la garanzia dello Stato. Significa che se non dovesse riuscire a recuperare quei soldi, a quel punto lo Stato glieli metterebbe, il che significa, detto così, che anche se effettivamente la valutazione di 8 miliardi invece di 10 fosse reale, JP Morgan guadagnerebbe solo per questo 2 miliardi di euro. Poi, se la valutazione dovesse essere inferiore, comunque avrebbe guadagnato, perché avrebbe recuperato quei crediti al prezzo nominale. Questo significa però che lo Stato italiano si deve indebitare per almeno 2 miliardi, se non di più. Ecco, questa è la situazione, e su questo di fatto Draghi ha dato il via libera. Ha fatto anche un altro paio di interventi che segnalo per completezza. Uno è relativo alla Brexit, cioè nonostante avessero paventato che l'economia inglese sarebbe entrata in una spirale di violenta recessione, con crisi, con gente che in realtà l'economia inglese sta andando piuttosto bene, sicuramente meglio del resto dell'economia europea, nonostante Brexit. Sostanzialmente ha detto: no, non possiamo fare accordi privilegiati con la Gran Bretagna, va penalizzata la Gran Bretagna, perché altrimenti tutti i paesi che al momento non sono nell'area euro, quelli che sono nell'euro come l'Italia, hanno qualche problema in più a sfilarsi da una situazione del genere, ma altrimenti tutta un'altra serie di paesi più o meno non troppo coinvolti, che hanno mantenuto una propria autonomia monetaria, fiscale e di politica economica, potrebbero decidere a quel punto di sfilarsi dall'Unione Europea, facendo saltare quel castello di carte costruito ormai abbastanza chiaro per dare maggior potere alle banche in generale in Europa e alla Germania in particolare come paese esportatore. Questo è sostanzialmente il discorso. Cioè, ha anche rilanciato il discorso del fatto che necessariamente da qui, e questa è l'altra cosa che è preoccupante per le prospettive dell'Italia, ha sostanzialmente detto: siccome ripartirà un po' di inflazione, perché è atteso un aumento del prezzo del petrolio il prossimo anno, questo necessariamente, siccome il petrolio entra in tutti i cicli produttivi e nel trasporto delle merci anche per le cose prodotte al di fuori, evidentemente i prezzi saliranno un po', questo significa che la politica monetaria che lui sta sostenendo non potrà proseguire indefinitivamente. Cioè, siamo arrivati in qualche modo a red rationem rispetto a quella che è la politica fiscale dell'Unione Europea, e ci aspetta una situazione abbastanza critica. Questo è il succo del discorso di Draghi, insomma, e è una situazione che si riflette anche sulla situazione italiana. In Italia è in corso un dibattito, cioè il documento economico e finanziario, quello che tanti anni fa si chiamava documento di programmazione economica e finanziaria, poi è diventata decisione di finanza pubblica, adesso si chiama DEF, viene presentato tutti gli anni a aprile. Entro il 20 settembre va fatta una nota di aggiornamento. Il DEF che cosa contiene? Contiene, dice, l'anno prossimo mi aspetto che l'economia cresca del 2% del PIL, che il saldo tra il deficit e il PIL sia dell'X%, che ci sia questa inflazione, che ci sia questo scenario macroeconomico. Su questi saldi che vengono indicati nel documento poi si costruisce la legge, quella che una volta si chiamava legge di finanziaria e che oggi si chiama legge di stabilità. Cioè, si dice, se nel documento economico e finanziario è scritto che noi abbiamo un 2,1% di deficit, la legge di stabilità deve rispettare questo tipo di limite. E questa situazione qui è intervenuta in un dibattito che c'è all'interno del governo, prevalentemente tra Renzi e Padoan più preoccupato di rispettare quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea in termini di saldi contabili di bilancio, eccetera, Renzi, molto più preoccupato dell'esito del referendum del 4 dicembre e del fatto che se dovesse aumentare le tasse o dichiarare di aumentarle o fare alcuni tagli, sicuramente sarebbe, visto che ha puntato al fatto di fare un referendum sul proprio governo, sicuramente sarebbe bocciato il tentativo di riguadagnare consenso in un momento, diciamo, elettorale, anche se non si tratta di elezioni politiche. Per questo sta al di là dell'aumento di qualche decimale, di punti decimali del rapporto debito-PIL, perché il PIL non è cresciuto come ci si attendeva, però in realtà l'Istat un mese fa ha rivalutato dello 0,4% il PIL del 2014, quindi diciamo la diminuzione del PIL che si è verificata nel 2016 è stata in parte compensata da questo aumento retroattivo del PIL, però necessariamente ha avuto meno entrate nel corso dell'anno, essendo cresciuta meno del previsto l'economia, per cui gli hanno consentito un margine di sforamento di 0,3 punti percentuali e il rapporto debito-PIL dovrebbe essere intorno al 2,1%. Renzi però che ha avuto la pensata di dire no, perché noi abbiamo il problema del terremoto e il problema dell'emergenza migranti. Queste spese che vengono considerate emergenziali non rientrano all'interno del patto di stabilità, per cui noi non le consideriamo ai fini della valutazione debito-PIL. Il problema è che ha dato a queste spese una cifra enorme. Sul problema dell'accoglienza di 150.000 migranti arrivati in Italia e non assorbiti dal resto dell'Unione Europea come era l'accordo, Renzi vuole 3 miliardi e mezzo, equivale a 25.000 euro a migrante, evidentemente, a giudicare poi indipendentemente dalle balle che vengono raccontate in giro su quanti soldi vengano spesi per i migranti, è una cifra spropositata. Evidentemente l'Unione Europea gli ha detto no, questi sono un po' troppi di soldi, anche perché e per il terremoto ha chiesto 4 miliardi di euro, per il terremoto, per la situazione a Amatrice, Arquata del Tronto, accumuli, e per mettere in sicurezza le scuole italiane, che sono, come è noto, circa la metà non rispettano i criteri antisismici, infatti puntualmente crollano ogni volta che c'è un terremoto e molto spesso, come a volte purtroppo capita, anche quando i terremoti non ci stanno. Allora, per fare queste due operazioni ha chiesto in un caso 3,5, nell'altro 4 miliardi, le cifre sono un po' ballerine in questa fase, però già ha detto che questi miliardi aggiuntivi e quelli che deriveranno dall'aumento dello sforamento li dovrà destinare a un'altra cosa, cioè al fatto di non far aumentare l'IVA. Perché? Perché nel documento dell'anno scorso erano previste privatizzazioni per circa 15 miliardi, quando vengono fatte delle stime di politica economica, quindi io mi aspetto che l'anno prossimo entrino 20 miliardi dal recupero dell'evasione fiscale, 15 dalle privatizzazioni e così via, nel momento in cui vengono date delle cifre un po' così, che servono a coprire invece spese che sono certe, l'Unione Europea pretende che ci siano delle clausole di salvaguardia, cioè se questi soldi non entrano cosa fai? Allora tipicamente in Italia dice no, noi aumentiamo l'IVA, tanto è un dato certo e abbastanza immediato. Per non aumentare l'IVA di 2 punti percentuali servono 15 miliardi. Questi 15 miliardi sono appunto quelli che verrebbero concessi per l'emergenza terremoto, per l'emergenza migranti e lo sforamento del PIL. Cioè di fatto dichiarano di spendere tutti questi soldi, poi però in realtà i terremotati, così come all'Aquila, così come in Emilia, così come in tutte le altre storie di terremoto italiane, tranne quando hanno mangiato come i nirpini alla grande, rimarranno al palo e senza una lira, i migranti seguiteranno a essere ospitati in delle strutture fatiscenti e senza nulla, e questi soldi serviranno a Renzi a di fatto pagarsi la campagna elettorale per il referendum, congelando l'aumento dell'IVA e rinviando al 20 dicembre, che è l'ultima data utile per l'approvazione della legge di bilancio, quelli che sono la ripartizione dei fondi. E sicuramente su una cosa del genere tireranno fuori le idee più strampalate e fantasiose, poi dopo che il 4 dicembre si sarà votato ci sarà una stretta, per cui non faranno nulla di tutto quello che hanno promesso, i soldi ai pensionati, i cosi eccetera eccetera, ma faranno la classica manovra che aumenterà le spese sanitarie per i cittadini, tagliando posti alla sanità e così via, ridurrà tutti i vari capitoli di spesa e aumenterà probabilmente alcune tasse aperte a carico dei cittadini. Questa è più o meno la situazione.
Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un DEF da propaganda, quello che funzionerà fino al 4 dicembre per rinsaldare la propaganda del governo Renzi rispetto al sì al referendum costituzionale, sul quale il primo ministro si gioca davvero tanto, viste le dichiarazioni un po' imprudenti da lui fatte relative alle sue dimissioni in caso di sconfitta su questo tema per lui cruciale, dimissioni che di quale adesso non parla più, ma certamente molti glieli ricorderanno e si giocheranno la partita del referendum costituzionale in questi termini. E poi ci sarà una seconda, diciamo, un secondo DEF, quello concreto, il cui parto avverrà alla vigilia di Natale o poco prima della vigilia di Natale, per rendere più digeribile la pillola.
Sì, sostanzialmente diciamo che i documenti sono di tipo diverso. Questa è la nota di aggiornamento del DEF e verrà presentata nei prossimi giorni. Poi c'è la legge di stabilità. La legge di stabilità viene presentata a metà ottobre e deve essere approvata entro il 20 dicembre. Tipicamente viene presentata una legge di stabilità, poi vengono presentati una serie di emendamenti, alcuni da parte del governo, altri da parte di singoli parlamentari o gruppi parlamentari interni al governo. Poi a ridosso dell'applicazione il governo raccoglie tutte queste proposte e anche altre che ne fa in un unico emendamento che prende, fa votare, e quella poi diventa una legge di stabilità effettiva. Tra il momento della presentazione, dove ci sono scritte alcune cose, vengono indicate eccetera eccetera, e il momento dell'approvazione succede di tutto, nel senso che in anni passati e quando veniva utilizzato il bilancio dello Stato per finanziare i clientele, il camarille varie, c'erano gli emendamenti a pioggia su un miliardo di cose, dallo stanziamento per la scuola del paesino all'appoggio all'associazione, alla Proloco, tal dei tali. Adesso sono capitoli di spesa importanti che vengono sostenuti, ma che, ripeto, fino a che non viene poi votato, si rimangono argomenti di cui si chiacchiera. L'interesse di Renzi è arrivare al referendum con una serie di argomenti che interessino i cittadini: raddoppiamo le quattordicesime per i pensionati fino a 750 euro, garantiamo l'uscita anticipata per la pensione senza costi, e non tocchiamo le spese sanitarie, diamo i soldi al pubblico impiego che ha avuto tanti anni contratti bloccati, e così via, cose che interessano platee di milioni di persone che a quel punto in un dibattito di questo tipo si sentono motivati a votare a favore del governo per l'approvazione della riforma costituzionale, perché in realtà al di là della riforma costituzionale, di cui penso non sappia quasi nulla nessuno, il voto è pro o contro il governo, e con una situazione come questa, e l'ha voluto personalizzare in questo senso Renzi, pensando che l'economia sarebbe andata meglio, quindi il suo governo avrebbe avuto comunque un certo successo, si è ritrovato da una situazione di vincente con cui si era affermato anche all'interno del PD, 40% delle europee eccetera eccetera, una situazione sostanzialmente di perdente, dove all'amministrativa ha perso dappertutto e tutti i sondaggi lo danno in caduta libera. Una situazione del genere, che lui già ha cercato di spersonalizzare questo referendum sapendo che il rischio di sconfitta è particolarmente elevato, ma in una situazione del genere sicuramente se dovesse perdere anche il referendum non sarebbe immediatamente, potrebbero anche non esserci problemi, cioè lui dice io non mi dimetto eccetera. In realtà verosimilmente lo farebbe dimettere il suo partito, proprio perché ha accettato il fatto che Renzi divenisse Presidente del Consiglio proprio perché gli garantiva il successo elettorale. È chiaro che poi, perdendo questa caratteristica di vincente, verrebbe immediatamente scaricato.
Indubbiamente sì, d'altra parte, guarda, l'effetto annuncio lo si coglie persino dal titolo di testa della stampa di oggi, che scriveva: Renzi sfida l'UE su terremoto, migranti e scuole, e poi fuori dal fatto queste spese spero di aumentare le pensioni. Poi va da sé che la cattivissima UE gli dirà di no, ma intanto l'effetto c'è stato. Io credo che da questo punto di vista Renzi non è un imbecille, sapeva perfettamente quale sarebbe stata la risposta di Draghi, ma il dichiararlo funziona dal punto di vista della captatio benevolenze dell'uditorio, degli elettori, anche in vista di questa sorta di referendum su Renzi stesso che si svolgerà il 4 dicembre.
Ma sì, di fatto c'è un rilancio del populismo di governo. Oggi la cifra politica che prevale in tutti i partiti è quella del populismo. Io non do soluzioni, grido slogan che poi non riesco a applicare, no, fuori migranti, non è che li chiami te per far venire quando li sbarcano e fai, violi tutte le convenzioni internazionali, li butti a mare, oppure basta con l'euro, sì, poi però uscirci ti determina una serie di problemi, che vorrebbe dire che tu oggi ci cominci a ragionare e riesci a farlo tra 5-10 anni, tanto per essere chiari. Così via, l'altro miliardo di cose, aiutiamoli a casa loro, ecco, lo dice la Lega, l'hanno fatto gli svizzeri.
Siamo tutti
quanti meridionali di qualcuno. Il problema di fondo su una cosa del genere, e questo diventa una sorta di populismo di governo. Oggi l'Unione Europea, per le caratteristiche di unione bancaria, di unione finanziaria, per il fatto che non riesce a gestire manco le piccole emergenze come i 150.000 migranti che arrivano in Italia su un'Unione Europea di 250 milioni di persone, cioè stiamo parlando del nulla, per cui i paesi prima dicono sì, ne prendiamo qualcuno, poi no, assolutamente, eccetera, poi danno 6 miliardi alla Turchia di Erdogan per non farli uscire, finanziandogli la guerra in Siria, ovviamente fregandosene altamente dei diritti umani, e tra l'altro su una situazione dove la metà sarebbe bastato, la metà, 3 miliardi sarebbero bastati alla Grecia quando è cominciata la crisi del debito sovrano per impedire tutto quello che è successo in Grecia, tanto per avere un'idea, perché uno poi 3 miliardi, 6 miliardi, quanti so, non è che uno ha una concezione di quanti siano, ecco, sono la metà di quello che è stato dato Erdogan in un anno per il problema dei migranti, è quello che sarebbe servito a evitare alla Grecia di precipitare nel baratro della crisi. Ecco, questa è la situazione europea. Evidentemente, indipendentemente dalla conoscenza o meno di determinati meccanismi, c'è una percezione di assoluta insoddisfazione. Gli italiani erano europeisti per tradizione, per voglia, anche per sfiducia nei confronti della classe politica autoctona, sono diventati tutti antieuropei proprio perché hanno visto che cosa fa l'Unione Europea. Avere un atteggiamento populista di dire ah no, io l'Unione Europea non ci comanda su quello che facciamo, e che vogliamo far rischiare i nostri figli a scuola facendo cadere, no, noi non ce ne frega niente di questi vincoli, li spendiamo lo stesso, oppure i nostri terremotati li aiutiamo, oppure non ci aiutate sui migranti e quindi ci aiutiamo da soli, eccetera eccetera. È un meccanismo populista che potrebbe pagare nel breve periodo, ovviamente, perché poi i cordoni della borsa rispetto all'acquisto di titoli di Stato italiano, rispetto ai vincoli della legge di stabilità, ce l'ha comunque in mano l'Unione Europea. Poi nel momento in cui arriva la presentazione della legge di stabilità, se l'Unione Europea gli dice no, non potete fare così, dovete ridurre, altrimenti vi facciamo una multa di qualche miliardo, beh, a quel punto si allineano, tanto ormai il referendum sarà passato, siamo a gennaio, febbraio, in un'altra fase politica, e a quel punto faranno eventualmente una manovra aggiuntiva per risolvere quei problemi, e noi ci abbiamo provato, ma che ci possiamo fare? Questo sarà più o meno l'iter, diciamo, della prossima legge di bilancio. Verosimilmente, poi ovviamente.
Beh, ovviamente staremo a vedere, seguiremo la questione. Nel frattempo mi sembra decisamente credibile. Io ti ringrazio moltissimo anche per la chiarezza. Ci sentiamo molto presto. Grazie.
Grazie Maria, grazie a tutti e a tutte. Ciao.
Ciao.